Astronauticast. Astronauticast, episodio 34 della stagione 12. Saremo addirittura di arrivo? Non lo so, non ho ancora capito se stasera è finale di stagione oppure no. Magari lo decideremo insieme. Ben ritrovati a tutti i nostri ascoltatori da Marco Zambianchi in collegamento da Darmstadt questa sera con una missione direi shuttle, visto che siamo in quattro ed è un numero perfettamente legittimo per l'Orbiter. Allora, parto con i saluti, prima di ricordare tutte le cose che abbiamo nell'intro, Paolo, non mi sono dimenticato, ma mi sembra giusto iniziare salutando proprio con te, Paolo Amoroso.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, lasciando a Marco l'onore di ricordare tutte le altre informazioni che ricordiamo all'inizio di ogni puntata.
Grazie, mi correggerai se per caso mi dimentico qualcosa. Passiamo al regista audio di questa puntata, ancora una volta, il nostro Riccardo.
Ciao a tutti, ben ritrovati, buon ascolto di puntata come sempre e speriamo di raccontarvi delle cose interessanti per quanto riguarda il panorama spaziale nel mondo.
Grazie Riccardo e dici in fondo la nostra Veronica da Verona.
Ciao a tutti da Veronica, da una caldissima Verona. Potreste sentire il rumore del mio deumidificatore perché c'è un caldo cane.
Se dobbiamo scegliere tra vedervi sciogliere come ghiacciuoli al sole e sentire un po' di rumore di fondo, che peraltro penso riusciremo a cancellare automaticamente con la post-produzione, andiamo pure per il deumidificatore, vi vogliamo svegli scattanti nel fresco. Ma fino all'altro giorno ho visto previsioni assurde, ho visto acqua secchiata in Lombardia, quindi c'è stato un completo ribaltamento di fronte.
Ma so. Allora, ultimamente le previsioni cannano un po', perché anche qui dove ogni tanto mettono acqua a manetta, invece poi niente, oppure magari in determinate zone, tipo Modena.
Piove solo su Verona. Va bene, allora giustamente Paolo mi ha lasciato l'incombenza di ricordare che amici cari siete all'ascolto del podcast ufficiale dell'associazione ISA giunto al suo 12° anno di attività. Oggi è il giovedì 13 giugno 2019 e naturalmente durante questa diretta, se ci state seguendo in diretta ma anche poi nel corso della settimana, in qualsiasi momento ci ascolterete, sarà possibile interagire con noi attraverso i nostri canali social. Intanto se siete su YouTube in questo momento potete usare la chat proprio di YouTube oppure utilizzare l'hashtag Astronauticast sul nostro account Twitter naturalmente, ma anche sulle pagine di Facebook. E la scaletta
di questo è questo, sì. L'episodio 34 della stagione 12 di Astronautica.
Esatto, hai ragione Paolo. E sto dando un'occhiata alla scaletta perché oggi sono arrivato tardissimo, quindi non ho fatto praticamente in tempo a prepararmi niente, si sentirà credo nel corso di tutta la puntata, ma i nostri ascoltatori mi perdoneranno, spero. Di cosa parliamo? Beh, parliamo di Orion e delle novità per l'Ascent Abort Test di questo veicolo di trasporto spaziale. Saltiamo poi in qualche modo alla concorrenza, quella privata, cioè come si è comportata SpaceX e cosa è successo di interessante con i suoi lanciatori questa settimana. Veronica si è preparata un bel aggiornamento dal sistema solare uscito proprio credo un paio di giorni fa sulle pagine di Astronauti News e poi mi sono messo per ultimo nella nostro elenco di notizie perché ho avuto la fortuna di partecipare a una conferenza pubblica ma non troppo del principal investigator dello strumento H3, cioè della piccola trivellina, il penetratore di InSight
HP3.
Grazie Riccardo, avrò bisogno di sostegno perché il cervello è cotto e nomi di cose, città, cos'è? Nomi di persone, cose città stasera non è cosa. Va bene, allora, esordiamo Paolo con te, cosa ci racconti di Orion?
Vi racconto che la NASA il 22 maggio 2019 ha trasportato alla rampa di lancio un modello della capsula Orion predisposto per una missione di test, per un volo di test in atmosfera che è chiamato Ascent Abort numero 2. È un volo di test che servirà per collaudare in una situazione di volo effettiva la torre di fuga della capsula Orion. Innanzitutto il trasporto è avvenuto, ricordavamo, il 22 di maggio, è durato circa 9 ore perché vengono trasportati questi veicoli a passo d'uomo alla rampa di lancio con su un veicolo a ruote, su un camion quindi, ed è stato trasportato da una struttura del Kennedy Space Center che si chiama Launch Abort System Facility. In pratica è un hangar, uno stabilimento, un capannone in cui è stato assemblato questo veicolo. È stato portato alla rampa al complesso di lancio 46 della base della Cape Canaveral Air Force Station, cioè la base di lancio di missilistica dell'aeronautica militare presso Cape Canaveral, dove avverrà il test, dove avverrà il lancio del test. La capsula è stata integrata con il lanciatore che servirà per questo volo. Il volo avrà luogo, è previsto per il 2 luglio e durerà in tutto 3 minuti. La capsula con in cima la torre di fuga è stata montata, quindi sarà montata sul lanciatore che porterà la capsula in volo fino a circa 10.000 metri di quota. Dopodiché si attiverà la torre di fuga per simulare un'emergenza che richieda alla capsula di allontanarsi da un lanciatore compromesso e quindi si attiverà la torre di fuga per il distacco della capsula dal lanciatore e per portarla a una distanza di sicurezza in cui in situazioni di questo genere poi si distacca la torre di fuga e poi inizia la sequenza di apertura di paracadute che porteranno l'equipaggio in salvo all'interno della capsula, lontano dal luogo dell'esplosione del lanciatore o degli altri problemi che hanno determinato l'aborto della missione. Questo profilo di missione, con un piccolo razzo che porterà la capsula a una quota di circa 10.000 metri, per chi è pratico, conosce la storia del programma spaziale americano, può ricordare i voli analoghi di test che venivano fatti con un piccolo razzo chiamato Little Joe, che veniva usato negli anni 60 per testare proprio gli analoghi sistemi, le analoghe torri di fuga della capsula Mercury e Apollo. Quindi c'era bisogno di un piccolo razzo che portasse a una quota stabilita, ma all'interno dell'atmosfera, la capsula in modo che si potesse attivare la torre di fuga. La capsula che è stata portata al complesso di lancio 46 è costituita innanzitutto da un test article, cioè un modello della capsula Orion a dimensioni reali che riproduce accuratamente soltanto i sistemi che verranno utilizzati in questo test. È rivestito anche da una copertura aerodinamica, quindi l'ogiva che normalmente dovrebbe essere usata sul razzo SLS che porterà la capsula nello spazio, e poi ha una torre di fuga completa, il sistema completo che verrà usato anche nelle missioni con l'equipaggio e che verrà testato in questo volo. Invece il lanciatore per questo volo è stato realizzato da Northrop Grumman appositamente per questo volo e ricorda appunto un po' come funziona il Little Joe degli anni 60 usato per le capsule Mercury e Apollo. Lo scopo principale di questo volo è il test della torre di fuga, ma la pratica acquisita fino a questo momento servirà anche in futuro, perché le squadre che hanno assemblato la capsula Orion nella Launch Abort System Facility hanno seguito le stesse procedure che seguiranno per una missione operativa con equipaggio, quindi è stata una esercitazione iniziale anche per verificare le procedure, la compatibilità meccanica dei vari sistemi di questi componenti della capsula. Ricordavamo che il test è previsto per il 2 luglio e la torre di fuga è simile come funzione la torre di fuga, dicevamo, delle capsule Mercury e Apollo. Si tratta di un razzo che spingerà via, che è progettato per spingere via dalla capsula, per portare via, per tirarla via letteralmente, funziona per trazione dal lanciatore in caso di emergenza o in caso di problemi. Funziona come la Mercury e come l'Apollo per trazione, quindi è progettato per tirare la capsula, mentre la Dragon invece, la capsula di SpaceX, è progettata per spingere la capsula. Ma l'analogia con i sistemi, con le torri di fuga di Mercury e di Apollo finisce qui, perché la torre di fuga di Orion ha un innovativo sistema a flusso invertito dei gas di scarico dei razzi a propellente solido. Innanzitutto gli ugelli di scarico sono posizionati nella parte superiore della torre, in modo da tenere i gas di scarico il più lontano possibile dalla zona protetta dalla carenatura della capsula. In questo caso i motori a propellente solido spingeranno i gas di scarico all'interno del corpo della torre di fuga verso l'alto, quindi dal basso verso l'alto, e gli ugelli di scarico posizionati a metà della torre invece scaricheranno verso il basso i gas, dando poi la spinta necessaria per la trazione di cui dicevamo. È questo che significa che il flusso è invertito. Mentre normalmente gli ugelli sono puntati verso il basso e la spinta dei gas all'interno della camera di combustione del motore a propellente solito avviene dall'alto verso in basso, in questo caso è montato nel modo che ho descritto. Per missioni come quelle per cui verrà utilizzata la capsula Orion, è più appropriata una torre di fuga invece del sistema adottato da SpaceX, in cui il sistema di fuga è integrato e rimane con la capsula, perché è separato dalla capsula in una torre di fuga nel caso di Orion, per minimizzare la massa del veicolo per missioni al di fuori dell'orbita terrestre, in cui si vuole massimizzare invece il carico utile. Nel caso di un profilo di missione Orion con il razzo SLS, la torre di fuga viene abbandonata e quindi una massa inerte in meno che deve essere spinta nello spazio verso la Luna o altre destinazioni. La torre di fuga in questo caso di Orion, sviluppata dal Prime Contractor, cioè dal appaltatore principale Orbital ATK, non solo dispone di questi motori principali per la spinta per allontanare la capsula dal vettore, ma anche motori per controllare l'assetto del complesso torre di fuga capsula, in modo da spostarla anche lateralmente, allontanarla lateralmente dal luogo di un'eventuale esplosione, e poi anche dei motori per la separazione, una volta terminato il suo compito, dalla capsula della torre di fuga, in modo che poi si possano aprire i paracadute e la capsula possa scendere. Sarà sicuramente un test spettacolare che seguiremo, se le previsioni saranno rispettate, il 2 di luglio del 2019. E per questo articolo ringraziamo Marco Carrara.
Sì, questi motori di assetto che hai spiegato qui alla fine del tuo intervento fanno in modo che la capsula faccia proprio una vera e propria coreografia, perché per il rilascio della capsula stessa la torre di fuga si deve riorientare in maniera adeguata, quindi anche per questo motivo il test sarà molto molto spettacolare. Invece, se volete fare un po' di polemica, potete andare su Forum Astronautico. Paolo non l'ha detto, ma in questo test non verranno testati paracadute, che ovviamente quando ci saranno astronauti a bordo devono essere operativi. È tutto a perdere. E un po' sul forum c'è Maretta, ma dai, già che erano lì potevano anche testare i paracadute.
Supponi!
Ma di fatto i paracaduti li hanno già testati in altre sedi e per questo test non è stato reso necessario. Però capisco se qualcuno dice, ma su un profilo di volo così spinto sarebbe anche una buona cosa provare i paracadute, però ci sono le buone ragioni per non farlo. Andate sul forum astronautico.
Rispetto alle torri di fuga precedenti, sviluppate precedentemente, questi motori di assetto costituiscono proprio una novità, perché verranno utilizzati non soltanto per orientare la capsula nell'assetto del rilascio, per il rilascio, ma anche poi per farla volare, per farle seguire una traiettoria ottimale che minimizza i rischi, per farla allontanare lateralmente in modo da minimizzare ulteriormente il rischio di contatto con parti di detriti di eventuali esplosioni o comunque di un razzo fuori controllo.
Se ci stavate seguendo in diretta, sono quei razzetti che Marco ha mandato in video che si accendevano in sequenza lungo la circonferenza della torre di fuga.
Sì, in un test precedente.
Esatto.
Ma a terra.
Se non ricordo male, la particolarità era proprio quella che deve essere molto affidabile, quindi si tratta di un motore a combustibile solido, quindi si accende, brucia fino a che non è finito il propellente. Però c'è un meccanismo di attuazione che devia o suddivide in maniera opportuna il flusso di gas caldo generato dalla combustione su vari ugelli, rendendo capace questo sistema di generare delle manovre che nel passato non si sarebbero potute fare, quindi una grande innovazione tecnologica anche in un componente che, se tutto va bene, ok, tranne per questo test, non vedremo mai in funzione, speriamo anzi di non vedere mai in funzione dopo quello del 2 luglio. Intanto Paolo, sono andato a recuperare l'elenco dei nostri donatori e possiamo ringraziare, oltre a Marco Carrara per l'articolo, anche Giacomo, che proprio il 6 giugno scorso ha inviato la sua donazione.
Grazie.
E dunque chiudiamo la pagina di Orion. Ormai il 2 luglio è dietro l'angolo, in effetti sono curiosissimo anch'io di vedere questo test. Non ho controllato a che ora verrà svolto, spero sia una fascia oraria che non ci obblighi ad alzarci di notte, non credo di riuscire a farcela, ma comodissima è stata la fascia oraria per vedere il lancio proprio ieri a metà pomeriggio della nuova costellazione di satelliti portata in orbita da SpaceX. Riccardo, ci racconti qualcosa di questo nebbioso lancio?
Esatto, prima di partire su una notizia ringrazio Paolo, un altro Paolo che ci scrive in chat, che ci ringrazia perché è uno studente, sta preparando gli esami universitari e sta staccando un po' ascoltandoci, quindi ne approfitto sia per salutare gli studenti universitari ma anche tutti i maturandi che in questo periodo insomma sono abbastanza impegnati. Se ci ascoltano, speriamo così di farvi staccare un attimo. Qualcuno ci ascolta di sicuro o ci cerca di sicuro, perché su Forum Astronautico abbiamo anche la parte dedicata agli studenti e soprattutto in questi periodi iniziano a chiedere, lo sportello Tesina di vuoi di terza media, vuoi delle superiori, tutti a chiedere informazioni, ma ci fa piacere. Allora sì, Marco ha detto bene, lancio nebbioso, vi spieghiamo subito perché. Stiamo parlando di un lancio di un Falcon 9 che è venuto dal Launch Complex 4E di Vandenberg, quindi non siamo in Florida ma siamo in California, sulla costa ovest degli Stati Uniti, e il 12 giugno del 2019, che è ieri per chi ci ascolta in diretta, alle 7:17 del mattino, invece alle 4 del pomeriggio e 17 ora italiana, come diceva Marco, orario comodissimo per vedere il lancio, c'è stato questo lancio del Falcon 9. Curioso che è curioso, neanche tanto, perché non è la prima volta che c'è nebbia fitta a Vandenberg, e c'era una nebbia talmente densa che non si riusciva a vedere il razzo in rampa. La stessa operazione di verticalizzazione non è stata potuta, non ci ha regalato le solite immagini a cui siamo abituati, perché c'era nebbia, una nebbia molto consueta anche per chi come me vive in Val Padana. Però il resto delle condizioni meteo era eccellente, tant'è che il razzo subito dopo il decollo ha superato quella coltre di nebbia che comunque rimaneva sempre molto bassa, e quindi è spuntato su un cielo azzurro dalle alture di Vandenberg che sovrastavano queste nuvole. Si è visto questa bellissima immagine coreografica e del razzo che spuntava dalle nuvole e del primo stadio che doveva rientrare sulla landing zone 4, cosa che ha fatto regolarmente, quindi si è visto il razzo perfettamente risparire tra le nuvole e però adagiarsi perfettamente sulla landing zone. Il primo stadio in questione utilizzato è stato il B1051, che era lo stesso primo stadio usato per la missione DM1, cioè della capsula di test Dragon per equipaggio, quella che poi è andata distrutta nel test di cui abbiamo parlato più volte nelle scorse puntate. In realtà, in origine, il primo stadio che doveva essere utilizzato doveva essere il 1050, che è quello che ha lanciato la Dragon CRS-16 per una missione di rifornimento sulla Stazione Spaziale Internazionale. Se vi ricordate, questo lancio era stato caratterizzato dal fatto che il primo stadio doveva essere recuperato sulla Landing Zone 1 di Cape Canaveral, però al momento del dispiegamento delle grid fin, un problema alla pompa idraulica e agli attuatori che governano le grid fin le ha praticamente bloccate o quasi. Quindi senza le grid fin, di fatto il primo stadio è grosso modo incontrollabile. Però SpaceX giustamente ha, durante lo studio del profilo del rientro del primo stadio, ha considerato questa ipotesi. Quindi di fatto il primo stadio cosa fa? Fa un rientro balistico che lo porterebbe a precipitare in mare, così in caso di problemi precipita in mare, e poi dopo le grid fin e il resto del razzo, in realtà l'aggiustamento sulla landing zone lo fa solo all'ultimo momento o quasi. Quindi il razzo si è adagiato in mare, tra l'altro non si è schiantato in maniera epocale, ma comunque i motori hanno contrastato per quello che potevano la discesa, e il razzo però, non potendo arrivare in sicurezza sulla landing zone, quindi per preservare strutture, personale eccetera, si è lasciato cadere in mare, per così dire. E questo ha portato un piccolo ritardo chiaramente anche allo svolgimento di questa missione di cui stiamo parlando, che però già di per sé aveva avuto un po' un travaglio. Ma tra l'altro, come questi tipi di ritardi in campo spaziale li vediamo quotidianamente. Che missione è? L'ha detto bene Marco, costellazione RapidSat, che in realtà dovremmo chiamare RapidSat 3, perché in realtà questi satelliti, dopo andiamo a vedere che non è un satellite solo, ma sono ben 3 satelliti, fanno parte della terza generazione di questo tipo di satelliti operati dall'Agenzia Spaziale Canadese, che sono dei satelliti deputati al monitoraggio della Terra e al telerilevamento fornitura di dati in tempo quasi reale anche in caso di catastrofi naturali, un po' quello che fa Cosmo SkyMed per quanto ci riguarda a noi in Europa. E terza generazione perché in realtà RadarSat 2 è ancora attualmente in orbita. Pensate, già 14 anni fa, prima del lancio di RadarSat 2, sono state vagliate le caratteristiche di quelle che dovevano essere RadarSat 3, ossia il lancio di cui stiamo parlando. L'azienda che l'ha costruito è un'azienda canadese, la MDA, che non è l'ultima degli stupidi, perché MDA è l'azienda che ha costruito il braccio robotico dello Shuttle, il braccio robotico della Stazione Spaziale Internazionale. Quindi sono componenti che hanno tantissime ore di servizio, non hanno mai dato problemi gravi, quindi una società assolutamente affidabile. E la sede produttiva di questi satelliti si trova a Montreal, mentre la sede di test si trova ad Ottawa. Quindi in questo periodo di costruzione e raccolta fondi è il governo che tira un po' i remi in barca per quanto riguarda i finanziamenti. Diciamo, questi satelliti hanno fatto un po' a destra e a sinistra tra Montreal e Ottawa per la progettazione, per il test. Tra l'altro c'è stato anche un problema grosso all'esemplare numero 2 di questi 3 satelliti, che nel 2017 non ha passato un test alla camera vuoto. Cioè si prende il satellite, si mette in una camera a vuoto per simulare l'ambiente spaziale, si cala la temperatura e un componente direi per la trasmissione dati è fallito durante questo test, che quindi è dovuto essere sostituito e riprogettato. Quindi ecco perché sono passati 14 anni, ma finalmente il lancio è avvenuto senza problema. Dicevamo, sono 3 satelliti da 1500 kg ciascuno, quindi veramente non dei satelliti, non dei CubeSat, tutti stivati nell'ogiva del Falcon 9. Anche questo aspetto dello stivaggio e della protezione di questi 3 satelliti dentro l'ogiva del Falcon è stato una bella sfida tecnologica, soprattutto per quanto riguarda il meccanismo di rilascio. Il meccanismo di rilascio è stato costruito da un'azienda svizzera che si chiama RUAG, RUAG, e dove in pratica potete anche immaginarlo anche voi, questo dispositivo di rilascio doveva essere sì solido per poter evitare che i tre satelliti all'interno dell'ogiva durante il razzo non si urtassero l'uno con l'altro, ma allo stesso tempo potessero rilasciare i satelliti che non sono stati rilasciati tutti contemporaneamente ma a 5 minuti l'uno dall'altro, con sufficiente margine di sicurezza affinché non si urtassero durante le fasi di rilascio. Questo meccanismo si vede bene in funzione nel video del lancio, se lo guardate. A un certo punto, molto dopo che il fairing si è separato e molto dopo che c'è stato il main engine cut off, a un certo punto ci sono come le tre basi dove sono appoggiati i tre satelliti si aprono leggermente, si inclinano leggermente e i satelliti si aprono tipo a petalo. Adesso a petalo è esagerato perché è solo una questione di pochi gradi, ma si allontanano l'uno dall'altro e poi vengono rilasciati. Molto molto difficile, e anche molto molto difficile, no, diciamo inusuale, non si era ancora visto un lancio di tre satelliti così pesanti autonomamente, senza bisogno che l'upper stage o lo stadio superiore del razzo che vettore che li ha portati in orbita facesse delle manovre successive, tipo rilasciando il primo, riaccensione del primo stadio, rilascio del secondo e via così. Invece no, il Falcon è arrivato all'orbita di servizio, ha stazionato per quei 15 minuti per scaglionare il rilascio dei tre satelliti, poi dopo i tre satelliti hanno potuto essere rilasciati e se la sono sbrigata loro per quanto riguarda il dispiegamento nella giusta posizione nell'orbita, cosa che stanno facendo in questi giorni, tant'è che questi satelliti non saranno operativi subito come succede sempre con i satelliti. C'è questa fase di messa in orbita e che tutto e controllo che tutto funzioni regolarmente, poi dopo cominceranno a funzionare. Che orbita è stata scelta per questi tipi di satelliti? È un'orbita eliosincrona, l'abbiamo nominata tante volte nel podcast, l'abbiamo detto che è l'orbita ideale per quanto riguarda i satelliti di telerilevamento o di studio della Terra. Vi rispieghiamo velocemente perché. L'orbita eliosincrona è un'orbita praticamente polare con piccole variazioni. Questo già il fatto che sia un'orbita polare ci dà un'indicazione. Il satellite ruotando praticamente con un angolo di 90 gradi durante tutta la sua vita almeno una volta passa su qualsiasi punto della Terra, perché la Terra ruotandogli sotto prima o poi capita che il satellite possa inquadrare una zona specifica. In questo caso non ci interessa, perché questi satelliti, ripeto, sono dell'Agenzia Spaziale Canadese e sono incentrati sul Canada e sullo studio di fenomeni che interessano il Canada. Altra cosa, eliosincrona però non è tutto qui. Eliosincrona significa che il piano dell'orbita del satellite è inclinato sempre allo stesso modo verso il Sole. Com'è possibile questa cosa? Normalmente, se non fosse un'orbita eliosincrona, se non si facesse nulla a riguardo, l'orbita nello spazio tridimensionale, cioè rispetto a come si dice spesso, rispetto a un sistema di riferimento delle stelle fisse, questa orbita rimane fissa. Quindi, nel moto di rivoluzione della Terra intorno al Sole, questa orbita rimane sempre con la stessa inclinazione rispetto alle stelle, ma non rispetto al Sole, che durante l'anno cambia l'inclinazione da una parte all'altra. È la stessa ragione per cui la stazione spaziale internazionale ci sono dei periodi all'anno che magari si vede la mattina, dei periodi che si vede la sera, dei periodi in cui è sempre illuminata dal sole, degli altri invece no, perché sono orbite standard. L'orbita eliosincrona è fatta in modo che segua sempre la stessa mantenga sempre lo stesso angolo rispetto al sole. Come si fa questa cosa? Con i propulsori? No, perché sennò sarebbe veramente dispendioso dal punto di vista anche energetico. C'è un trucco, e lo si può fare questo trucco perché la Terra non è perfettamente sferica ma è schiacciata ai poli. Ora, io non sono, come lo dico sempre, non sono un esperto di dinamica orbitale, di meccanica orbitale o di dinamica di volo, quindi spero che chi mi ascolti e chi è esperto non gli venga un coccolone. Comunque asimmetria della Terra, questo schiacciamento ai poli della Terra, fa sì che ad una determinata orbita lanciata in un angolo adeguato, l'orbita preceda autonomamente da sola, è un'anomalia che si sviluppa nell'orbita. E se io questa anomalia metto in orbita in modo che questa anomalia corrisponda proprio a un grado al giorno, vado proprio a compensare il moto di 365 giorni intorno al Sole, quindi poco meno di un grado, con questa anomalia, e quindi di fatto l'orbita precede indietro ogni giorno nella stessa quantità in cui la Terra si sta spostando sulla sua orbita intorno al Sole. Questa, nel caso di Radarsat 3, questa cosa si è potuta ottenere mettendo i satelliti in un'orbita di 592 km e rotti ad un'inclinazione di 97.74 gradi. 97 gradi, ma come, più di 90 gradi? Sì, quindi stiamo parlando di un'orbita retrograda, perché più da 0 a 90, diciamo, si parla di orbite prograde, quindi come nella maggior parte dei casi funziona, quando io lancio un razzo preferisco lanciarlo nella stessa direzione della rotazione terrestre, cioè da ovest verso est, questo perché mi permette di risparmiare carburante sfruttando il fatto sfruttando la velocità lineare che ho per il fatto che sono sulla Terra che sta ruotando di per sé. Se io dovessi lanciare invece dall'altro verso, dovrei annullare questa velocità e poi riprendere la stessa velocità che mi serve per metterlo in orbita retrograda. In questo caso però lo scotto che pago sul lancio su un'orbita polare retrograda, quindi un po' devo spendere per potermi mettere in questa orbita, mi mette nelle condizioni di mettermi in un'orbita eliosincrona. Orbita eliosincrona, vi ho spiegato cos'è, ma in soldoni cosa significa? Che il satellite, avendo sempre la stessa inclinazione rispetto al Sole, passa sempre su uno stesso punto alla stessa ora del giorno locale. Quindi se io scatto una fotografia di una città, nel momento in cui io ci ripasso, non dico il giorno dopo, sì, circa il giorno dopo, ho la stessa illuminazione della mia zona, quindi ho un'immagine che, confrontata con una serie di immagini, mi dà perfettamente l'evoluzione di quello che sto fotografando senza avere la preoccupazione di dover, non so, no, ma qui in questo giorno le ombre non c'erano perché il sole era picco, qua invece l'ombra era da un'altra parte. È la stessa cosa che potete sperimentare voi se andate su Google Earth, caricate un'immagine e attivate la barra della cronologia delle immagini. Se date lo slide avanti e indietro, vedete che anche se state inquadrando la stessa zona, ci sono delle volte che quello che vedete è molto più nitido rispetto a quello che vedete altre volte, perché proprio perché magari in giorno ci sono le ombre più radenti, quindi ci sono più dettagli in evidenza, mentre altri giorni non è così. Quando si vuole fare studi di questo tipo, è meglio avere immagini sempre dello stesso tipo, in modo che sia più facile elaborarle e estrapolarli dei dati. Ancora, è un'orbita eliosincrona messa in modo che il satellite sia sempre illuminato, quindi si dice che abbia un alto beta. Di questo alto beta ne parliamo ogni tanto anche della Stazione Spaziale Internazionale, che come dicevo prima a volte si trova in questa condizione di essere perennemente illuminato. Invece con un'orbita eliosincrona posso decidere a priori di mettermi in questa posizione con il satellite sempre illuminato, quindi magari mi può essere utile per illuminare costantemente i pannelli solari e poter sfruttare gli strumenti di bordo durante tutta la sua orbita. E quello che si vede praticamente è che il satellite sta correndo praticamente sulla stessa linea del terminatore terrestre, quindi è in questo periodo in cui il Sole sempre lo illumina di continuo, e sulla Terra può fotografare zone con delle ombre molto radenti, quindi questo spesso dà maggior possibilità di rilevare dei dettagli sul terreno, che è quello per cui sono progettati questi satelliti. In particolare, ai canadesi questo satellite, e per la maggior parte ci sarà il monitoraggio delle calotte subpolari che sono nelle zone più a nord del Canada, che sono abitate da popolazioni simili eschimesi, insomma ne abbiamo parlato anche in qualche contatto Ares. Ci sono queste comunità proprio nelle zone subpolari che insomma vivono ancora con molto sono molto soggette a come cambia il ghiaccio nei loro spostamenti e nei loro approvvigionamenti. Le stesse navi che devono andare a approvvigionare queste regioni qua, è importante che abbiano sempre una mappa dettagliata del ghiaccio per sapere qual è la strada migliore. Ma gli stessi, ma le stesse popolazioni che tutt'oggi vanno a caccia di non so, di renne o di qualsiasi altro animale che vive in questa in queste zone, deve, se ha un'idea precisa di come è spesso il ghiaccio, può decidere di andare con le motoslitte banalmente su un percorso piuttosto che in un altro, in tutta sicurezza. E poi l'ho già detto, caso di disastro naturale, questi satelliti possono intervenire dando immagini in tempi brevi. Tra l'altro non l'ho detto, sono 3 satelliti che si disporranno ovviamente sulla stessa orbita, distanziati di 120 gradi l'uno dall'altro, per avere una copertura più frequente delle varie zone in cui è interessato. Quindi tutto è andato bene, aspettiamo che questi satelliti rientrino in servizio e avanti così per SpaceX, che ha inanellato un altro lancio con successo.
Invidio Riccardo la tua lucidità nello spiegare l'orbita retrograda eliosincrona, roba che non mi vedrebbe in grado neanche un po'.
Sì, ma bisogna vedere in quanti hanno capito, cioè.
Vabbè, fortunatamente,
no, sono quelle tipiche cose che se magari andate su YouTube scrivete orbita eliosincrona, ci sono dei video che sono molto esplicativi, molto semplici da vedere, visualizzati piuttosto che spiegati a parole.
Certo, no. È importante, tra l'altro, anche solo per capire la complessità che può stare dietro la progettazione di una missione che non è solo composta ovviamente dai satelliti che ne sono il cuore, o dal lanciatore che è indispensabile, chiaro, per portarli in orbita, ma tutta la fase di programmazione di quali requisiti questi satelliti debbono avere, e questi naturalmente dipendono dall'ambiente anche spaziale in cui vanno a operare. Avere dei pannelli solari che vengono costantemente illuminati dal sole, come in questo caso, aiuta a contenere le dimensioni delle batterie di bordo, che sono tra gli oggetti, tra i componenti più pesanti, quindi si paga una penale in termini di peso. Ci sono molti satelliti che vanno in eclisse perché oscurati dal corpo della Terra che si frappone tra loro e il Sole per alcuni minuti o alcune ore nella peggiore delle ipotesi, e non è che possono smettere di funzionare i satelliti, vanno tenuti in temperatura e in funzione, e quindi si fa ricorso all'energia immagazzinata nelle batterie. Questo è un problema sicuramente, diciamo così, attutito per quanto riguarda i Radarsat 3. Bene, grazie Riccardo, e naturalmente anche per questo articolo andiamo a ringraziare il nostro Gianmarco Vespia, che l'ha scritto al volo, ha preparato con un largo anticipo questo articolo, e poi anche a Fabrizio, che ha voluto inviarci una donazione, anche uno dei nostri membri del forum. Grazie Fabrizio, molto 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 apprezzato. Bene, passiamo a vedere un po' cosa abbiamo. Sì, l'avevamo annunciato prima, è arrivato il turno di Veronica, che è andata a pescare sulle pagine di Astronauti News uno dei nostri contributi più letti, come Nonno Apollo è la rubrica più amata dai nostri ascoltatori. Possiamo dire che gli aggiornamenti dal Sistema Solare sono spesso tra quelli più letti dai nostri lettori.
Dai, che riesumo la sigla.
E quindi siamo tornati alla rubrica ufficiale di Io Robot, che era dormiente da un gazzilione di anni. Veronica, cosa ci racconti?
Ma sì, dai, perché ultimamente ci siamo concentrati su Insight, su alcune sonde in particolare, però avevo voglia di vedere com'era la situazione, perché anch'io sto facendo un po' fatica a seguire tutte queste cose, quindi ho detto ok, bello che sia uscito questo articolo con gli aggiornamenti del Sistema Solare, che andiamo a vedere come sono messi i nostri robottini nel Sistema Solare. Intanto ce ne sono un paio di questi robottini in preparazione al lancio. Abbiamo Chandrayaan 2, la missione lunare indiana, che ho messo tra l'altro in agenda, ho spostato in agenda giusto questa mattina, partirà il 14 luglio, che è una domenica, alle 23:21, quindi faremo un po' le ore piccole. E Chandrayaan 2 è costituita da 3 componenti, c'è un orbiter, un lander che si chiama Vikram e un rover che hanno battezzato Pragyan. Andrà sulla Luna e farà compagnia a quelle che già ci sono, che andiamo a vedere fra poco. Ce n'è un'altra, sempre in preparazione, però un po' più indietro rispetto a Chandrayaan 2, ed è la cinese Chang'e 5. E Change 5 è in previsione per il lancio a dicembre, però tutto dipenderà dal ritorno al lancio del lanciatore Lunga Marcia 5, che è fermo, se non sbaglio, dal 2017. Quindi se tornerà a lanciare con successo, allora probabilmente anche Change 5 per dicembre, insomma, partirà alla volta della Luna. Ma sulla Luna abbiamo ancora Change 4, che insieme al rover U2 sta continuamente svegliandosi, riaddormentandosi, e comunque quando si sveglia fa i suoi esperimenti scientifici, voglio dire, non è che è lì solo per svegliarsi e addormentarsi. E tra l'altro adesso hanno appena terminato il sesto giorno lunare di operazioni scientifiche e si sono addormentati in attesa dell'alba del settimo giorno. Sta arrivando il 7 giorni sulla Luna. Ovviamente c'è anche l'orbiter ripetitore CeCiao, senza il quale tutta la missione Change 4 non potrebbe comunicare a Terra. Quindi anche lui è lì che gira attorno alla Luna. Che gira attorno alla Luna abbiamo il perenne Lunar Reconnaissance Orbiter, di cui abbiamo accennato anche poco tempo fa, perché l'ultima sua impresa, diciamo, è stata quella di fotografare l'impatto del poverino Bereshit, sfortunato Bereshit. Poi abbiamo Bepi Colombo, che sta viaggiando verso Mercurio. Bepi Colombo, lo ricordiamo, è costituita dal Mercury Transfer Module, MTM, il Mercury Planetary Orbiter, l'MPO, che è di ESA, e il Mercury Magnetospheric Orbiter, MMO, che è di JAXA. Bepi Colombo è qui in agenda, esatto, il suo prossimo step sarà è ancora lontano, perché sarà il 13 aprile del 2020 quando effettuerà il flyby con la Terra, e comunque avrà ancora parecchio tempo da viaggiare, perché le sue prossime milestone saranno un paio di flyby con Venere e poi il primo e il secondo flyby con Mercurio, ma questo accadrà il 23 giugno del 2022, quindi abbiamo ancora un po'. Nel frattempo sta viaggiando sana e salva. Abbiamo Parker Solar Probe, che è attiva e si sta dirigendo a studiare il Sole. In questo momento è nel punto più lontano della sua orbita, e il primo di settembre toccherà il terzo perielio, quindi il punto più vicino al Sole, per poi più avanti a dicembre effettuare il secondo flyby con Venere. Anche Parker Solar Probe impiega, insomma, parecchio tempo per la sua missione, comunque anche lei è stabile, non ci sono stati grossi annunci, anzi non ce n'è stato nessuno, quindi è sana e salva. Poi che cosa abbiamo? Abbiamo Hayabusa 2. Hayabusa 2, che è sempre molto impegnata su Ryugu e anche piuttosto attiva, infatti abbiamo ricevuto delle belle immagini un paio di settimane fa, perché ha rilasciato il secondo marcatore, il secondo bersaglio, diciamo, che è quella pallina, diciamo così, retro, che riflettente, che va a riflettere i raggi laser del LIDAR, cioè dell'altimetro laser, appunto, di Hayabusa 2, e questo serve per avere alla sonda un punto di riferimento una volta che è sulla superficie. E sta incontrando qualche problema Hayabusa 2 nell'avvicinarsi all'asteroide. Allora, questo marker è stato rilasciato, però è stato rilasciato al secondo take, era già stato provato il 16 maggio a rilasciare, non mi viene un altro termine, questo marker, ma il LIDAR ha avuto qualche difficoltà, e non è la prima volta che ha delle difficoltà questo LIDAR. Io ricordo che all'inizio il problema principale era che la superficie di Ryugu era talmente buia, talmente scura, che lo strumento non riusciva a calcolare la distanza tra lui e la superficie, e quindi si sono presi qualche rischio, insomma, a scendere pian pianino verso la superficie. Infatti il 16 maggio Hayabusa 2 è arrivata fino a 50 metri dalla superficie, però poi appunto a causa di un altro un problema, insomma, questo leader si è deciso di non continuare e di tornare. Il marker è stato invece rilasciato il 30 di maggio con successo. E perché è stato rilasciato questo secondo marker? Perché l'idea è di provare a effettuare un secondo campionamento della superficie. Il primo era già stato fatto, quindi all'interno del bussolotto di Hayabusa 2 abbiamo un po' di materiale, di terreno della superficie di Ryugu. Non sappiamo quanto, perché Hayabusa 2, a differenza di OSIRIS-REx, non ha la possibilità di calcolare il peso di questo, la massa di questo materiale, e quindi si vorrebbe provare a fare un altro campionamento, insomma, di recuperare dell'altro materiale, però appunto con tutti questi problemi adesso vediamo, insomma, se è il caso di provare il secondo take oppure no. Comunque il marker è stato rilasciato.
Dicono che nel bussolotto degli Hayabusa 2 ci siano anche i numeri vincenti del superlotto.
A proposito di OSIRIS-REx, anche lui è al lavoro, sta esplorando Bennu e in questo periodo sta volando in formazione con l'asteroide a 3 o 5 km di distanza. E questo volo, questo sorvolo, diciamo, ravvicinato servirà per fare dei rilievi sempre più dettagliati della superficie per capire quale è il punto migliore per farlo atterrare, per fargli raccogliere il campione. E a questo proposito la NASA ha indetto una call for action per il pubblico, un progetto, diciamo, citizen science, con il quale tutti possiamo andare a catalogare la superficie dell'asteroide direttamente da casa. Però vi ho messo il link nei link della settimana, quindi dopo lo vediamo un po' più nel dettaglio.
C'è la gente che sta diventando scema per quella riconoscere i sassi perché chiedono la distinzione tra masso e sasso e non capiamo come poter, ma quanto deve essere grande per essere catalogato masso. No, però è bello l'idea comunque.
Devo ancora aprirlo, ma forse è meglio di no a questo punto. Poi, beh, su Marte sappiamo già che abbiamo InSight, di cui ci ha parlato Ricky la settimana scorsa e di cui integrerà Marco più tardi. E poi abbiamo Curiosity, che sta continuando a zampettare sulla superficie del terreno argilloso che ha trovato. È lì da diverso tempo e credo che rimarrà lì ancora un bel po', perché il terreno argilloso è molto interessante, perché l'argilla può formarsi solo in presenza di acqua. E quindi, cavoli, spettacolare questa zona, è probabile che resti lì ancora un po'. E, sopra Marte, quindi sull'orbita, attorno all'orbita di Marte, stanno girando varie sonde. Oggi girano le sonde attorno, niente da fare.
Girano di continuo.
E girano. C'è il Mars Reconnaissance Orbiter, c'è MAVEN, c'è Mars Express, insomma le solite che conosciamo, ma c'è in particolare il Trace Gas Orbiter, che fa parte della missione di ExoMars, che recentemente si è stabilizzato su, non dico una nuova orbita, però si è abbassato rispetto a prima in previsione del lancio di Rosalind Franklin, cioè il rover della missione ExoMars, perché farà da ripetitore a questa seconda parte della missione, quindi manderà a terra i segnali che arriveranno quando il rover entrerà nell'atmosfera, avrà, sapete, quel momento tragico di entrata nell'atmosfera e atterraggio. Quindi il Trace Gas Orbiter ci aiuterà a raccogliere i suoi segnali. Nel sistema solare esterno abbiamo ancora Giuno, anche se non ne parliamo mai, proprio perché appunto sta andando tutto bene anche da lui, quindi tutto ok. Adesso ha appena effettuato il passaggio ravvicinato, il perigiove numero 20, e il 21 luglio effettuerà il perigiove numero 21, quindi il prossimo periastro. Il 21 luglio, cioè quella settimana lì, sarà quindi abbastanza densa, perché abbiamo Chandrayaan 2 che parte il 14, il 20 luglio che abbiamo la partenza di Luca Parmitano e tutti i festeggiamenti per il 50° anniversario dell'Apollo, il 21 luglio che abbiamo Giuno che farà il prossimo per i Giove, che non è una cosa così, cioè non è esagerata perché è già il 21esimo, quindi è tutto sotto controllo, però questo a noi porterà molto probabilmente un sacco di altre foto ravvicinate di Giove. E poi abbiamo New Horizons che sta continuando a viaggiare dopo aver superato Ultima Thule, e Voyager 1 e Voyager 2, e che anche loro non vogliono morire, cioè grazie a Dio, però stanno continuando il loro viaggio nonostante un sacco di problemi strumenti, ormai tantissimi sono stati spenti, però stanno continuando a mandare i loro segnali.
Ringraziamo per questo articolo chi? Marco Carrara, credo.
Certo, no, allora Matteo Carpentieri, Matteo, che è l'autore storico della rubrica degli aggiornamenti dal Sistema Solare, e poi naturalmente abbiamo un altro donatore, adesso lo vado a pescare perché mi sono incartato qui tra tutte le mie finestre, ve lo dico tra un attimo.
Intanto Marco, mentre Veronica ci raccontava le novità dal Sistema Solare, è arrivata una domanda da un nostro ascoltatore Egidio, che ci chiede: usate If This Then That per gli aggiornamenti in tempo reale da parte di NASA, GPL e simili? Se per aggiornamenti in tempo reale si riferisce a quei post sul nostro forum astronautico con tutti i dati dei lanci e delle attività spaziali principali, la risposta breve è no, e la risposta lunga ce l'ha da Marco.
La risposta è lunga, cerco di farla breve, ma ci sono alcune API pubbliche, cioè dei siti internet che condividono dati in formato standard, per esempio JSON o XML o altri simili, e alle quali ci si può sottoscrivere in modo tale che ogni tot, scrivendosi dei bot o degli scriptini, si va a leggere quello che viene diffuso da questi siti e lo si ripubblica nei propri siti, nei propri blog, dovunque si voglia. Quindi no, c'è lavoro di gomito fatto dalla nostra redazione interna, e quindi ogni 30 minuti noi andiamo a leggere il contenuto di queste API pubbliche e aggiorniamo quello che c'è da aggiornare, integriamo quello che c'è da integrare e creiamo poi questo grande calendario dei lanci, che di cui parlo solo perché credo sia veramente comodo, perché si autoaggiorna ed è sempre sempre aggiornato, appunto con intervalli di 30 minuti per i prossimi 5 anni. Lo trovate proprio come primissimo topic in cima al nostro forum nella home page. È un servizio che cerchiamo di dare ed sono tutte API pubbliche e gratuite, quindi basta per esempio cercare qualcosa tipo Launch Library API, SpaceX API, trovate queste, ce ne sono anche altre. Va bene, speriamo di avere dato un po' di elementi curiosi per il nostro ascoltatore, che se conosce If This Then That sicuramente si andrà a divertire con le API pubbliche per i lanci su internet. E nel frattempo Paolo, naturalmente ho trovato chi dobbiamo ringraziare come donatori, il nostro Tommaso, che è uno dei nostri donatori ricorrenti. Abbiamo poi ancora un donatore, ma me lo tengo in serbo per la fine del mio intervento. Mi autointroduco prendendo spunto proprio da Insight, di cui ci ha parlato Veronica durante il suo intervento. Perché? Perché ho avuto la fortuna la settimana scorsa, non ero in trasmissione perché sono andato ad ascoltare Tilman Spohn, che è il principal investigator, quindi lo scienziato responsabile di uno dei due strumenti che sono appoggiati in questo momento sulla superficie di Marte portati da Insight. Parlo del penetrometro HP3. Si tratta di uno strumento estremamente semplice da un certo punto di vista, ma che ha incontrato alcuni problemi, e se ci state seguendo sulle pagine di Forum Astronautico sapete che con un po' di trepidazione, vediamo se riesco intanto a condividere la schermata, stiamo seguendo un po' le vicende di questo penetrometro, quindi si tratta di un siluro, sostanzialmente di un siluro non grande come quello dei sommergibili, di una dimensione che è pari a 20 cm di lunghezza per 3 di diametro. È stato depositato dal braccio robotico di Insight sulla superficie, e l'idea era quella di martellare letteralmente, come i martellatori del film Dune, il sottosuolo scusate, il suolo marziano, andando a penetrare in questo per una profondità di circa 5 metri. Che cosa ha raccontato che già non sapessimo Tilman Spohn? Io pensavo tutto. In realtà la sera sono tornato gasatissimo e mi sono accorto che nello stesso giorno erano usciti alcuni comunicati stampa che di fatto avevano spoilerato la mia volontà di raccontarvi questa cosa questa sera. Ma siccome magari qualcuno dei voi ascoltatori non ha letto questi contributi, vado a fare un breve riassunto. Beh, allora, sapete che InSight è atterrata su Marte portando sostanzialmente due strumenti da rilasciare sulla superficie. Il primo è di fatto il sismografo più sensibile mai costruito, una macchina veramente complessa che ha avuto anche una storia travagliata, perché ci sono stati dei problemi durante la sua costruzione e il suo testing che hanno portato al rinvio di tutta la missione per 2 anni per poterlo aggiustare, per poterlo rimettere a posto. C'erano delle perdite di gas dal suo meccanismo interno e poi appunto HP3. E mi ha fatto un po' sorridere pensare che nella stessa missione c'è un sismografo super ipersensibile, al punto che la sua, questo ci raccontava Tilman Spohn, la sua capacità di rilevare i movimenti della dimensione di metà di un atomo di idrogeno, quindi assolutamente tutto, sensibilissimo a tutto, e da parte hanno depositato un martellatore, no? Quindi il sismografo e il martellatore sono due cose nella mia testa in antitesi, ma abbiamo approfondito anche questo aspetto relativo alle operazioni. E appunto l'altro strumento HP3 cosa doveva fare? Beh, rilasciare questo penetrometro che, grazie a uno strumento a martello contenuto al suo interno, doveva entrare nel sottosuolo marziano fino alla profondità di 5 metri. Lo strumento vero e proprio però non è il martellatore, che è solo il mezzo attraverso il quale lo strumento di misurazione viene depositato, viene rilasciato. Perché lo strumento vero e proprio è il classico cavo piatto sulla cui superficie sono distribuiti una serie di termostati e quindi è in grado di termometri, scusate, e quindi è in grado di rilevare la temperatura e il cambiamento di temperatura diciamo, lungo tutta l'estensione della sua superficie. È interessante conoscere la temperatura interna di Marte perché è uno dei metodi attraverso i quali i geologi si propongono di capirne la struttura interna. Sulla Terra sarebbe necessario perforare per la profondità di circa 1 chilometro, ma per quello che sappiamo della storia geologica di Marte, secondo gli scienziati che lo hanno progettato, è sufficiente scendere per 5 metri e per avere lo stesso tipo di informazioni, qualitativamente parlando, che si ottengono sulla Terra con un foro di 1 chilometro di profondità. E qual è il fattore chiave? Che purtroppo il penetrometro è fuoriuscito per circa 10 centimetri dalla custodia che lo contiene. Di fatto una specie di torre di lancio al contrario, no? Immaginate questa struttura metallica che sostiene i razzi, il razzo però sta punta all'insù, in questo caso invece il tutto è rovesciato e la struttura serviva a dare alla mole, mi viene il termine in inglese, alla talpa, un sufficiente attrito per poter iniziare la discesa nella superficie. E infatti le cose sono andate bene fino a quando c'era sufficiente contatto tra il contenitore e la talpa. Ma quando poi la talpa è penetrata nel terreno per una quantità maggiore, ecco, l'atteso attrito creato dalla superficie marziana, si è rivelato in realtà insufficiente. Quello che si è osservato è che la talpa si è piano piano inclinata lateralmente e ha smesso di scendere, nonostante i ben 10.000 colpi che sono stati utilizzati fino ad oggi. E quello dei 10.000 colpi è un numero che vi chiedo di tenere a mente perché è importante. La talpa non è progettata per funzionare in eterno, ci sono parti consumabili al suo interno, partendo dal motore elettrico che ne causa la rotazione, o meglio che causa la rotazione del maglio, e la molla che serve a assorbire l'urto di ritorno, il classico rinculo. E quindi cosa si pensava? Che la superficie marziana a quanto pare desse più attrito di quello che in realtà ha dato, e non appena il penetratore ha lasciato il suo contenitore, purtroppo non c'è stato l'atteso effetto che gli avrebbe consentito di continuare a scendere. Che cosa si è pensato di fare? Beh, innanzitutto di capire se ci fossero altri problemi. Per esempio, un piccolo dettaglio gustoso è stato quello che in particolari situazioni di luce, cioè quando il sole ha una determinata altezza rispetto all'orizzonte marziano, la luce solare penetra all'interno del contenitore di HP3 e consente di vedere il meccanismo del nastro. Questo perché si pensava che una delle ipotesi che si facevano era quella che il nastro si fosse impigliato in qualche modo nel meccanismo che sosteneva la sonda, che sosteneva la talpa, e quindi fosse trattenuto in posizione proprio da un nastro posizionato male. Invece così non è. Pare proprio che il problema sia dovuto unicamente alla minor densità del suolo marziano. Di fatto non è facile intuire cosa c'è sotto il suolo. Anzi, il criterio che mi è sembrato interessante, che è stato spiegato da Spohn, è che si può fare una proporzione diretta tra il numero e la dimensione delle rocce che si vedono sulla superficie grazie alle foto raccolte dai satelliti in orbita marziana e quello che c'è nel sottosuolo. Quindi gli scienziati sono andati a far scendere questo oggetto nella zona che in assoluto su Marte sembrava quella con meno pietre in assoluto. Questo perché, ovviamente, cosa si pensava? Beh, uno dei motivi per cui la talpa si è incastrata è che appena ha cominciato a penetrare nel sottosuolo si è trovato la classica piattona di pietra e buonanotte, finita lì. In realtà la talpa ha la capacità, pensate, di spostare pietre con un diametro fino a 10 cm, naturalmente se si ha un po' di fortuna e si riesce a prendere la pietra non esattamente al centro, ma leggermente di lato. È stato provato in laboratorio in situazioni controllate. Sì, certo, fa fatica, c'è da spendere un certo numero di martellazioni, però ce la fa a spostare, a scansare queste pietre. Quindi non si ritiene che quella della pietra sia l'ipotesi più probabile, si ritiene che in questo momento che ci sia da creare maggiore attrito. E allora come si fa a uscire da questa situazione? Beh, la manovra è un po' da brividi. Perché? Perché si pensa di prendere la manina che vedete nelle immagini se siete collegati in questo momento in diretta, aprire questa classica manina che ricorda, come Riccardo diceva l'altra volta, quelle del Luna Park con cui andare a pescare gli orsacchiotti, riprendere o preafferrare il meccanismo di espulsione della talpa e sollevarlo leggermente e spostarlo in un'altra posizione. Tutto questo va fatto con la massima cautela, perché quello che si vuole evitare è che insieme al meccanismo di deposizione della talpa si tiri fuori dal terreno anche la talpa, perché a quel punto è finita. Non c'è modo di riavvolgere il nastro, non c'è modo di rischiacciare la talpa dentro al terreno, sarebbe la fine per questo strumento della missione. Quindi si vuole in qualche modo sfilare il contenitore, lasciare la talpa lì dov'è, leggermente inclinata, non completamente penetrata ancora nel suolo marziano, e poi di usare la piccola benna per premere sul suolo marziano direttamente sopra la talpa, quindi di creare, comprimendo il suolo con la benna di cui è dotato InSight, di creare quell'attrito che poi si pensa sia sufficiente a ricominciare la discesa, e a quel punto la semplice massa, no? Se si riuscisse a scendere di un'altra decina di centimetri, la semplice massa del terreno sopra la talpa sarebbe sufficiente a creare quell'attrito che finalmente consentirebbe il totale dispiegamento o comunque un significativo dispiegamento del nastro o del cavo piatto all'interno della superficie, che è poi, vi dicevo, lo strumento vero e proprio. Vi avevo chiesto di ricordare il numero 10.000, perché purtroppo è qualcosa di vicino dal 30 al 25% del massimo numero di colpi per cui è stato garantito il penetratore. C'è un patrimonio, insomma, di 30-40.000 colpi che si possono spendere e 10.000 se ne sono già andati, con risultati purtroppo non positivi. Quindi questo tesoretto si vuole utilizzare in maniera molto cauta. È stato calcolato che per dispiegare tutto il nastro servono 10.000 colpi circa. Quindi 10.000 se ne sono andati, 10.000 servirebbero per il totale dispiegamento, c'è un patrimonio rimanente di 20.000 colpi per cercare di risolvere la situazione e disincastrare le cose. l'ho raccontato purtroppo magari male, invece Tillman Spohn ha veramente stato un uomo simpaticissimo, è stato veramente divertente il modo con cui ha raccontato anche di alcune scelte strategiche che si sono dovute fare. Per esempio, a suo dire, se si potesse tornare indietro e riprogettare qualcosa, ciò che lui avrebbe voluto era una sonda più lunga. Perché visto quello che sappiamo oggi, cioè che lo strato poco denso della superficie marziana si estende un pochino in più di quello che si pensava, avere 10 cm extra sulla sonda per poter continuare ad avere l'attrito dentro il contenitore mentre si raggiungono gli strati più densi del terreno sottostante sarebbe stata una feature, per così dire, importantissima, che avrebbe evitato tutto quello che vediamo oggi. Naturalmente si parla sempre con un certo calcolo di probabilità. L'altra cosa che avrebbe cambiato magari era il peso del percussore, e lui diceva come la massa totale di questo penetratore era fissata e non c'è stato verso di cambiarla nemmeno di 200 grammi, quando poi sul lanciatore insomma è un po' più semplice trovare quel chilo o due chili extra, ma quando si tratta di scendere sulla superficie marziana i requirements, i constraints, cioè i limiti che vengono imposti al progetto, sono spesso irremovibili e per buone ragioni. Ha poi raccontato di come è stato fatto la calibrazione del sismometro. È stato portato in una tunnel, in una caverna che si trova nella Foresta Nera in Germania, che dovrebbe essere il posto sismicamente più stabile, più inerte, più tranquillo del mondo, a quanto pare. Non ho verificato, ma questo è stato detto da Tillman Spohn, e in questo modo si è potuto, come dire, valutare il rumore di fondo. Tra l'altro, tutta questa calibrazione è stata utile per una seconda calibrazione avvenuta sulla superficie di Marte, dove la semplice presenza dei venti era sufficiente a creare molto molto rumore di fondo nello strumento, quindi nel sismografo, e anche lì si è lavorato per migliorare la qualità del segnale. C'era un altro aspetto che Tillman ha discusso relativo al sismografo, cioè perché è sufficiente avere un solo sismografo quando qui sulla Terra si dispongono vere e proprie reti di sensori in zone che si vuole monitorare. E lui diceva che le caratteristiche tecniche di questo sismometro lo rendono in grado, la sua sensibilità estrema lo rende in grado di percepire non solo le onde dirette, diciamo, che corrono dal punto, dall'epicentro del martemoto o del terremoto allo strumento direttamente, ma anche tutte le onde riflesse, più volte, fino a 5 onde riflesse all'interno del pianeta. E quindi di fatto di avere 5 onde diverse da analizzare e dalle quali trarre dati. Quindi compensa con la sua sensibilità alla mancanza di ulteriori esemplari magari posti in zone diverse del pianeta. E quindi nelle prossime settimane dovremmo assistere a nuovi tentativi di mettere a punto questo piano, cioè quello di spostare il contenitore della talpa e provare a compattare il terreno con la piccola benna di cui è dotato InSight. Sarà un momento veramente da tremare i polsi. Posso solo immaginare cosa passerà per la testa di chi si è occupato per anni della creazione di questo strumento e che davvero si trova davanti al classico momento o la va o la spacca, perché rimanere lì senza poter scendere non aiuta, e rovinare l'esperimento perché nonostante magari le massime cautele e le simulazioni fatte a terra qualcosa va storto, insomma, sono momenti che uno non vorrebbe davvero vivere.
L'ho detto la settimana scorsa, lo ridico adesso, ci aspettavamo che le immagini che ci trasmette InSight con le sue due telecamere dopo il posizionamento degli oggetti sarebbero state noiosissime, invece adesso con questa manovra in corso, lo vedete anche se andate su Twitter, c'è un account che avevamo già segnalato che praticamente vi retweeta le immagini non appena escono sul sito, vedete proprio la manina che sta iniziando a capire dove poter agganciarsi ad HP3, e non ha parlato Marco di tempistiche per questa operazione o...
Se non ricordo male, vi parlava di 2-3 settimane per iniziare questa campagna, però ovviamente credo che le cose vadano discusse comunque col centro operazioni di NASA.
Sì, poi discusse e ridiscusse e ridiscusse, perché sì, è veramente una manovra spettacolare, ma rischiosissima. E altra cosa che voglio dire, se la MOL, se la talpa è stata progettata per 40.000 colpi, o si spera che, come spesso accade in tutte le missioni spaziali, vada ben oltre ai limiti per la quale è stata progettata, per avere ancora più margine durante l'operazione. Se Curiosity, se Spirit doveva funzionare per 90 sol ed ha funzionato per degli anni, si spera che anche con la giusta scala anche il martellatore della MOL vada avanti a sfinimento.
Assolutamente, Ricky, penso che in questo momento stiano davvero facendo calcoli super conservativi, no? Anche perché uscirsene pubblicamente e dire abbiamo capito tutto, risolviamo, e poi in realtà si trovano in difficoltà perché magari il percussore non si comporta come prevedevano, sarebbe anche a livello di immagine qualcosa di difficile da giustificare. Tra l'altro, da questo punto di vista ci raccontava alcuni dettagli del percussore interessanti, cioè che ovviamente per attutire il rinculo c'è un meccanismo a molla che sopra il percussore che assorbe parte dell'energia, e si sono accorti, proprio facendo seguire alcune delle campagne di recupero, no? hanno già tentato di risolvere la situazione, abbiamo detto che hanno speso questi 10.000 colpi, le hanno osservati con il sismometro per capire come cambiava il suono, tra virgolette, generato dal percussore, e da questo dedurre l'indice di frizione del terreno sulle pareti della MOL, della talpa. E si sono accorti da questo che la densità non è esattamente come quella che avevano calcolato. Non manca moltissimo, mi pare che se facendo uno la densità necessaria al movimento senza problemi siamo tra lo 0,7 e lo 0,8, quindi tra il 70 e l'80% della frizione necessaria al corretto movimento della talpa, ed è per questo che pensano che la semplice pressione sul terreno possa essere sufficiente a far collassare quel poco di sabbia marziana e di sali depositati sulla superficie e creare le condizioni necessarie. E, sì, insomma, è stato molto interessante. Magari ci sono altri dettagli che ora mi sfuggono, però davvero Tillmann Spohn, bravissimo anche come divulgatore, devo dire, ha intrattenuto tutti con varie battute simpatiche, tra cui, ultimo aneddoto per chiudere, la classica gestione del progetto o degli aspetti più rischiosi del progetto da parte degli addetti al controllo qualità, perché una delle proposte che si era fatta per evitare che il rinculo facesse tornare indietro la talpa una volta entrata nel terreno, era di mettere una sorta di arpioni, no? Per fare in modo che, sì, facile scendere perché gli arpioni si chiudono, ma il movimento opposto porta all'apertura dell'arpione a bloccare il tutto nel terreno. E c'è stata una lunghissima discussione su come si poteva potevano evitare eventuali effetti indesiderati della presenza di parti sporgenti, come appunto degli arpioni, sulla superficie della talpa, e alla fine hanno deciso di rinunciare. Ovviamente è stato detto, certo, quindi potremo un giorno dare la colpa agli addetti qualità che, a forza di romperci le scatole, ci hanno indotto a rinunciare a una feature sulla superficie di del penetratore, che avrebbe risolto il problema in cui ci troviamo ora. Ma naturalmente era una cosa detta abbastanza per scherzo. Va bene, allora spero di aver suscitato, vi dicevo, la vostra curiosità, di aver raccontato magari qualcosa che non avete ancora letto. Per tutto il resto vi rimanderei volentieri a Forum Astronautico, dove teniamo aggiornato un thread di discussione proprio su questo argomento costantemente, perché ci sono tanti amici curiosi e appassionati di esplorazione unmanned del Sistema Solare che cercano di raccontarci tutti questi dettagli. E per questo intervento vorrei ringraziare l'altro nostro donatore, l'ultimo per questa sera, che è il nostro Marco, anche lui con una donazione da 5 euro. Grazie mille. Va bene, allora è il momento di recuperare la nostra lista. E so già che stiamo per arrivare al momento della questua, la farò brevissima perché la rubrica di Nonno Apollo incombe. come abbiamo appena ringraziato tutti i nostri donatori, allora estendo nuovamente il ringraziamento a tutti gli articolisti che davvero si adoperano per portare sugli schermi di astronautinews.it tutti quegli articoli che utilizziamo per le nostre puntate, che abbiamo utilizzato nel corso degli ultimi anni per le nostre puntate. Quindi il miglior ringraziamento che potete fare a noi e a voi, scusate, a noi e a loro, se volete, è quello di andare a leggere i loro articoli e condividerli sui vostri social preferiti. A questo punto siamo a giugno inoltrato, non vi chiedo più di rinnovare la vostra tessera per ISA se non l'avete ancora fatto. Vi chiedo proprio solo di impegnarvi in questo per i prossimi mesi, anche per i mesi estivi in cui magari saremo lontani perché la stagione del podcast sarà finita. Sarà comunque fondamentale per la soddisfazione dei nostri autori, che sono tutti volontari non retribuiti, quella di vedere il numero di letture salire e il numero di condivisioni salire sui vari social, i vostri preferiti. Quindi grazie se lo vorrete fare e ci vorrete dare questa soddisfazione. L'altra cosa naturalmente è quella di inviare, certo, un piccolo contributo economico che ci aiuta a pagare le spese per tutta l'infrastruttura che è completamente autosupportata, autosviluppata, e si comprende anche quei begli scriptoni che vanno a leggere i bot sulle varie API pubbliche. Bene, non voglio dilungarmi oltre perché lo diciamo sempre quello che va fatto e ne ho fatto il riassunto proprio adesso, e non voglio perdere ulteriore tempo prima di lasciarvi alle sempre interessanti storie di nonno Apollo.
Al di sopra della terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
I due rivali nella corsa allo spazio degli anni 60, l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti, hanno avuto un destino simile nei loro primi incidenti spaziali mortali, ma anche nei tempi del ritorno al volo. L'anno di questi incidenti è stato in entrambi i casi il 1967. Il primo incidente mortale della storia dell'esplorazione spaziale avvenne il 27 di gennaio del 1967, quando in cima al razzo di Saturno 1 della missione Apollo 1 morirono i tre astronauti dell'equipaggio che avrebbe dovuto essere della prima missione con equipaggio della capsula Apollo. Il primo incidente sovietico avvenne invece qualche mese dopo, il 24 di aprile del 1967, quindi lo stesso anno, soltanto pochi mesi dopo, quando in fase di rientro dalla missione Soyuz 1 morì il cosmonauta, come si chiamava? Non ricordo più, il cosmonauta
Komarov.
Vladimir Komarov, della capsula Soyuz 1, che si schiantò al suolo per la mancata apertura del paracadute. Nel caso del programma spaziale Apollo, gli americani tornarono nello spazio nel 1968, l'11 ottobre del 1968, con il lancio della missione Apollo 7, quindi della prima capsula Apollo con equipaggio. E anche nel caso del ritorno al volo dell'Unione Sovietica, questa missione si verificò proprio in quel periodo. Venne lanciata il 26 di ottobre del 1968 la missione Soyuz 3 con a bordo il cosmonauta Georgi Beregovoi. L'obiettivo di questa missione era quello di eseguire un rendezvous e un aggancio, un attracco, con un altro veicolo che era stato lanciato il giorno prima, il 25 di ottobre, ed era la capsula senza equipaggio Soyuz 2. E Beregovoi riuscì a effettuare con successo il rendezvous di Soyuz 3 con Soyuz 2, ma nel primo tentativo, per le condizioni di avvicinamento e di illuminazione, non si rese conto che il suo meccanismo di attracco, quindi l'orientamento della sua capsula, era sottosopra rispetto all'orientamento corretto che aveva la capsula Soyuz 2, e quindi il primo tentativo venne annullato perché Beregovoi aveva consumato troppo propellente per quel tentativo. Riprovò il giorno dopo, ma senza successo, ad eseguire l'attracco con Soyuz 2 e la capsula tornò sulla Terra 4 giorni dopo con un atterraggio perfetto, nel quale Beregovoj disse di non avere quasi sentito l'urto con il terreno. E questa era un'ottima notizia per il ritorno al volo della capsula Soyuz. Ricordiamo che Vladimir Komarov era morto nello schianto della sua capsula per la mancata apertura dei paracadute. Quindi nel caso di Beregovoj tutti i sistemi di rientro e di frenatura avevano funzionato perfettamente, tanto che l'urto con il terreno era stato meno preoccupante e meno intenso del previsto. Beregovoj non tornò più nello spazio dopo l'unica missione, dopo l'unica opportunità di volo di Soyuz 3, ma in quella occasione ebbe la possibilità di stabilire un primato che venne mantenuto per un po' di tempo, cioè all'età di 47 anni diventò nel 1968 il cosmonauta più anziano, quindi l'essere umano più anziano ad aver potuto volare nello spazio. Anche per questo episodio è tutto e l'appuntamento è alla prossima storia di Nonno Apollo.
Ottimo il gong di rito, ma il tuo intervento di questa sera, Paolo, mi ha fatto tornare in mente un libro per gli appassionati di incidenti spaziali. Non so se esiste una nicchia del genere nella nostra specialità, ma esiste comunque il libro giusto per chi vuole conoscere un po' la storia, non solo dei disastri più noti, ma anche di quelli minori, di quelli che non sono finiti in maniera troppo drammatica, ma che hanno rappresentato delle importanti esperienze di performance non nominali. Allora, ve lo mostro in diretta se siete seguendo, ed è questo volumazzo della Springer Praxis, direi che si può chiamare il gingillibro per mutuare il termine usato da un nostro podcast fratello, grazie Franco, Disasters and Accidents in Manned Space Flight di Springer Praxis. E c'è veramente un sacco di documentazione, un racconto dettagliato, come spesso succede con questi volumi della Springer Praxis. Sono una vera miniera, un'enciclopedia di informazioni.
Nonno Apollo lo raccomanda perché lo conosce, lo ha letto.
E grazie al cielo è uno di quei libri che non devono essere aggiornati, o perlomeno non recentemente.
No. Esatto.
Non dovrebbero essere.
Speriamo non abbia mai una seconda edizione solo per aggiungere pagine, ma solo perché magari vende molto e allora finiscono le scorte.
Però ricordiamo che non parla soltanto di incidenti mortali, ma anche di incidenti che non hanno avuto conseguenze, ma che sono stati piuttosto seri, hanno destato particolare preoccupazione. Quindi è interessante anche perché ci sono molti episodi poco conosciuti.
Esatto. Va bene, allora abbiamo superato anche le storie di Nonno Apollo, questo vuol dire che ci stiamo avvicinando verso la fase finale della nostra puntata di oggi e ho avuto piacere a preparare per voi i link della settimana, perché il primo non lo conoscevo, veramente carinissimo, e vedo che sono in diretta già adesso, ma non voglio spoilerare niente. Allora, chi ce lo racconta questo primo link della settimana?
Ve lo racconto io, vi chiedo, siete appassionati di Astronauticast? Siete dei guardoni? Vi sto per dare il link di una cosa che aspettavate da tempo. No, non è una webcam sulla doccia di Veronica, ma è una webcam piazzata nell'hangar al JPL dove stanno assemblando Mars 2020, che non ha ancora un nome, ma di fatto è un rover gemello a Curiosity, con tante tante cose che vi andremo a raccontare nei prossimi anni, nei prossimi mesi di Astronauticast. Lo vedete, la cosa interessante che potete vedere da subito sono le dimensioni di questo rover. Magari l'abbiamo ripetuto mille volte, non ci si rende conto di quanto Curiosity sia grande. Guardate le dimensioni rispetto agli operatori che lo stanno, agli ingegneri che gli stanno lavorando. E la webcam è attiva sempre, tra l'altro stamattina guardavo se era attiva, però non c'era nessuno a lavorare, giustamente in California erano ancora tutti a letto, però se veramente non ci state dentro potete seguire le operazioni di assemblaggio di Mars 2020.
E tra l'altro,
questo è in diretta quello che vediamo adesso. Riccardo,
visto
quindi
che
a
si
questo
può
punto,
guardare, fare un po' i guardoni spaziali qui in diretta, ho già in anteprima il nome che sarà scelto per questo veicolo, che è Guardosity.
Oh my god, devo dire che negli ultimi minuti sono fioccati una serie di titoli dell'episodio. Eviterei la doccia di Veronica, ma tutto il resto è plausibile. Anche se probabilmente avremo il classico titolo clickbait, faremo un trilione di download, ma no.
Credo che, Marco, penso che sia la puntata con il maggior numero di titoli, di proposte di titoli dell'episodio. Siamo
titoli,
tipo a una ventina.
bene. Grazie Ricky per questo momento voyeur che sicuramente non mancherò di mettere nelle mie notti solitarie. Qui mentre leggo, sfoglio qui Disasters and Accidents in Main Space Flight. Passiamo invece a un bot, giusto Paolo?
Sì, perché Ricky ricordava il bot su Twitter di cui abbiamo parlato spesso, Insight Bot, che ci manda che posta periodicamente sul suo profilo Twitter le foto che arrivano da Marta dalla missione Insight. C'è un collega bot che si chiama Sentinel Bot, che invece trasmette, posta sul suo account Twitter, le immagini che arrivano dal satellite Sentinel 2A dell'ESA per l'osservazione della Terra. Quindi è una raccolta di immagini, di panorami terrestri visti dallo spazio. Alcuni molto belli, suggestivi, con condizioni di illuminazione che li rendono spettacolari, altri un po' più piatti che rendono difficile capire anche di che tipo di terreno si tratta, tutti molto interessanti. Anche nel testo del tweet ci sono anche le coordinate se avete difficoltà a individuare le zone, a riconoscere le zone, e con qualche indicazione anche sull'area geografica mostrata. Quindi consigliato, seguite su Twitter anche Sentinel Bot, oltre che naturalmente Insight Bot.
Questa è una cosa bella, il fatto che nel testo del tweet venga indicato la zona e il giorno
della ripresa,
dello scatto. Sì, perché di solito con i bot non è sempre così. Cioè ti mettono lì la foto e punto, e poi state a cercarti.
È un altro dettaglio nerd che questo bot è realizzato con software open source scritto in linguaggio Python, e c'è nella descrizione del profilo del bot anche un link a GitHub, al repository con tutto il codice di questo bot.
Sì, esatto Paolo, stavo per dirlo io, perché ricordo un paio d'anni fa ero andato a scuriosare il codice di questo bot, che insegna moltissimo su una cosa, cioè che quando vengono aperte le API per consultare le banche dati in maniera intelligente, le agenzie spaziali possono risparmiarsi, come dire, grandi eventi stampa e lasciare che siano i citizen a creare un po' di science, semplicemente mettendo insieme le immagini rilasciate così pubblicamente. Lo si fa da tempo, lo sappiamo, ne abbiamo parlato di tutti i capolavori tirati fuori dagli utenti di un forum come Unmanned Spaceflight, che accedono alle vastissime banche dati di NASA. Quei dati sono di pubblico dominio, punto, e quindi ne fanno di tutto. A volte con alcune missioni europee c'è un periodo di esclusiva, magari di qualche settimana, di qualche mese, che consente alle università o agli enti che hanno prodotto certi strumenti di ricavarne articoli scientifici in esclusiva. Ma poi queste foto vengono comunque rilasciate. È bello che ci sia un'interfaccia che si può usare via software per recuperare in maniera automatizzata queste immagini. E abbiamo poi che cosa? Penso ti sei prenotata tu, Veronica, giusto? Per questo altro Cosmo Quest?
Sì, esatto. Ne abbiamo parlato prima, il progetto di Citizen Science, appunto, di NASA, in collaborazione con Cosmo Quest, che è un progetto gestito dalla Planetary Science Institute, e dove tutti noi, insomma, da casa, con il nostro computer, possiamo andare a verificare le caratteristiche di Bennu dell'asteroide su cui OSIRIS-REx si andrà ad appoggiare e a recuperare un campione. Quindi si chiama bennu.cosmoquest.org ed è appunto quel progetto di cui prima Ricky diceva che la gente sta diventando matta a cercare di capire come, insomma, le varie caratteristiche. Ma infatti qui NASA dice la mappatura dei massi implica un alto grado di precisione, ma non è difficile. La mappatura di CosmoQuest richiede un computer con un grande schermo e un mouse in grado di tracciare marcature precise, e per aiutare i volontari ad iniziare c'è un tutorial interattivo e un'assistenza all'utente tramite una community Discord e anche una sessione su Twitch. Però ci sta, secondo me, che la gente stia diventando matta, perché loro ti dicono alta precisione e poi non ti dicono le misure, non ti dicono...
Sì, io leggevo questa difficoltà a capire cos'è un boulder e cos'è una rock, ma adesso io non mi ci sono messo, ma immagino che non sia semplice.
Qua dice che tipo crater, perché crater è rotondo, boulder sono più allungati, però voglio dire, l'ho appena aperto, quindi c'è gente che ci sta lavorando, e se hanno fatto questa domanda vuol dire che è difficile da capire.
Wow, mi sono perso a creare crateri in diretta. Ho capito, wow. Beh, di fatto stiamo facendo il lavoro che i grossi nomi, le grosse aziende del settore informatico hanno insegnato a fare alle loro intelligenze artificiali, cioè quello di riconoscere in fotografie determinate forme in maniera automatizzata. Noi ce la siamo le AI in base carbonio.
Poi c'è un problema con questi progetti di citizen science, perché ho provato ad applicarmi in diversi progetti di questo tipo e il tutorial è relativamente facile, capisci cosa c'è da fare. Quando invece iniziano a farti vedere le foto reali è tutto un macello. Infatti il tutorial di questo è Itokawa, che è molto ben illuminato, ci sono crateri grandi e te lo dicono subito. Vedrai che poi con Bennu sarà molto più difficile.
Sono cazzi tuoi.
Esatto. E dopo 2 giorni basta, molli tutto, perché io spero di no, spero che questo insomma...
Ma per qualcuno queste sfide sono proprio il sale, quindi se è anche un po' complicato, il fatto che sia un po' complicato magari rende la sfida più interessante. Bene, allora buon divertimento ai nostri ascoltatori che vorranno diventare marcatori di crateri e boulder, di bolidi, e passiamo a questo punto al calendario, giusto? No, abbiamo finito i nostri link della settimana.
Direi di sì, quindi vediamo cosa ci offre la prossima settimana dal punto di vista astronautico. Sabato 15 giugno ci sono 2 contatti ARIS. Il primo sarà fatto da Oleg Kononenko, quindi sarà russo, con un politecnico che si trova a Saransk, che è un po' ad est di Mosca, quindi non sarà ascoltabile dall'Italia, alle 12:39 ora italiana, mentre la sera ci sarà un bel contatto ARIS con lo Smithsonian, quindi uno dei forse il museo più importante che c'è a Washington. Sì, poi vabbè, dipende, c'è il padiglione fuori Washington, quindi siamo in Virginia, comunque siamo lì alle 20:12. Sarà via Telebridge con Whiskey 6 Sierra Romeo Juliet, quindi con la stazione che è vicino a Los Angeles, quindi sarà ascoltabile dalla costa ovest degli Stati Uniti. Poi abbiamo una mostra che era questa che mi dicevi oggi, vero, che avevi aggiunto all'ultimo momento, che è una mostra che dura 2 giorni, quindi il weekend, 15-16 giugno.
Dura fino al 21 luglio, solo che l'ho messo nel weekend per non sporcare eccessivamente l'agenda.
Ecco, io lo sapevo che dovevo prendere l'accetta, e quindi dura tutta una settimana, fino al 21 di luglio, quindi fino a, diciamo, al giorno della celebrazione del 50° anniversario di Apollo 11, si chiama Explore sulla Luna e oltre, è a Palazzo Blu a Pisa, l'ingresso è di 6 euro e la mostra è curata da National Geographic in collaborazione con ASI. Ci saranno delle foto, dei modelli, dei video e delle esperienze immersive interattive per ripercorrere ripercorrere le tappe del viaggio dell'uomo nello spazio. Quindi, infatti c'era scritto qua, la mostra è stata ideata per tutte le età ed è aperta appunto fino al 21 luglio, come diceva Veronica. Prossima settimana, lunedì 17, qui gli eventi per quanto riguarda Apollo sì, veramente si sprecano più ci avviciniamo al 20-21 luglio. Abbiamo la conferenza La conquista della Luna 50 anni dopo in provincia di Varese a Tradate al Cineteatro Grassi, che il gruppo astronomico di Tradate ospita una conferenza dell'esperto di astronautica Pier Mario Ardizio, in cui rievoca il 50° anniversario dello sbarco sulla Luna. Quindi, come si diceva, l'argomento è facile intuire che sia questo, in questo tipo di conferenze che tra l'altro sono in giro in tutta Italia. Noi mettiamo in calendario quelle che troviamo, quelle che ci segnalano, ma sono sicuro che ci sono molti molti più eventi. Andando a mercoledì 19, un contatto ARIS con l'Australia, però questo è invece interessante per noi perché David Sanjak sarà ascoltabile dall'Italia, visto che la stazione Telebridge è quella di Claudio IK1SLD del team di K1SLD a Casale Monferrato, quindi sarà ascoltabile alle 10:49 ora italiana. Stessa cosa il giorno dopo con un altro contatto ARIS, stavolta sarà Nick Eight, la scuola è la Rowan Preparatory School in UK, quindi probabilmente anche questo sarà ascoltabile dall'Italia, visto che è un contatto diretto con Golf Bravo 4 Romeo Papa Sierra, ed è alle 14:49, quindi anche queste, comunque, se ci seguite magari su Facebook o su Twitter, di solito le risegnaliamo tipo un paio d'ore prima, così potete anche organizzarvi se vi interessa ascoltarla. E poi c'è Astronauticast, contiamo di esserci, non esserci, da questo momento in poi magari non ci saremo sempre, io conto di magari esserci, perché comunque c'è l'abort di Orion che ha raccontato Paolo, c'è un lancio di un Falcon Heavy se non lo scrap a fine mese, insomma delle cose da raccontarvi ce ne sono, e in più vi facciamo un po' di presenzialismo fino insomma al finale vero e proprio di stagione, allora, che sarà per il lancio di
spieghiamo
di Luca,
un po' però. Più in dettaglio, diciamo che questo episodio che state ascoltando è il season finale, che non è un season finale perché i vecchi conduttori del podcast, cioè io, Marco e Mike, ci fermiamo qui per il momento per la stagione estiva. Invece i giovani Ricky e anche Veronica programmano, finché ce la fanno, di presidiare questa stazione spaziale fino al 20 luglio, quindi ogni giovedì fino al 20 luglio faranno una puntata un po' più estiva. Forse Veronica è anche già un nome per questo tipo di rubrica estiva?
Avevo proposto le gocce di idrazina estive.
Ecco, le gocce di idrazina di Ricky e...
Quindi moriremo tutti.
Esatto, che si bevono loro perché è altamente tossica e corrosiva l'idrazina, come sappiamo. E comunque, insomma, giovedì faranno queste puntate un po' più leggere per chi vorrà continuare a seguirmi in diretta, invece... il 20 luglio i sopravvissuti di Astronauticast torneranno per la mega epica diretta del lancio di Luca Parmitano per la sua nuova missione sulla stazione spaziale, quindi grandissima emozione del lancio di un italiano, cominciate a dirlo alla zia, alla sorella, al nonno, ai cugini e ai nipoti, in modo che da seguire tutti quanti la nostra diretta, cominciate a organizzare i vostri gruppi di ascolto, cominciate a raccogliere le bibite eccetera per seguirci, poi vi daremo maggiori dettagli per il 20 luglio con le vostre domande, rispondiamo sempre a tante vostre domande.
Assolutamente. Grazie Paolo, grazie soprattutto a chi ci ha seguito per queste 34 puntate fino a qui della stagione regolare del season 12, della stagione 12 di Astronauticast. È stato un piacere questa sera cercare di condurre, nonostante qualche impappinamento dovuto allo spapulamento del cervello post lavorativo. E allora ricominciamo con il giro dei saluti, andiamo al contrario stavolta, partiamo dalla nostra Veronica.
Ciao da Veronica da Verona, e a giovedì prossimo con la prima pillola estiva.
La pillola blu o la pillola rossa?
La prima goccia di idrazina, e non voglio sapere di che colore è, tanto se la bevono loro.
sul catalizzatore come Mark Watney. Passiamo a al Modena.
Passiamo al Modena, Riccardo Rossi. Ciao a tutti, grazie per averci ascoltato. Perdonateci se siamo arrivati un po' lunghi per questa puntata, ma andremo poi a compensare con le pillole estive. Alla prossima puntata, con chi avrà voglia di ascoltarci, nonostante sia già estate inoltrata praticamente.
Passiamo quindi a Milano, dove ci troviamo con Paolo.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, ringraziandovi per averci seguito nella stagione regolare fino a questo episodio. Naturalmente continuate a farlo dall'ombrellone con le gocce di idrazina dei prossimi episodi.
Anche nonno Apollo non va in vacanza in realtà, perché nonostante 2 settimane di ritardo arrivano tutte le puntate che copriranno l'intero arco estivo, quindi anche questo appuntamento si aggiungerà.
Il mio avatar non va in vacanza.
Esatto, il nostro Paolo Bot non va in vacanza. Vi saluto anch'io, sperando di riuscire a fare una incursione ogni tanto in queste pillole del giovedì, se la testa e le forze lo permetteranno. È stato quindi un piacere, arrivederci a prestissimo, comunque alla peggio, alla fine di luglio. Ciao a tutti da Marco da Darmstadt.
Gocce di drazina su di me.